De madeira.
Brown. Brown tomado, brown isso. Dois barras.
Una richiesta di precisazione.
Grazie, Franco.
Allora, a domanda di Monsignor Moroni, o no, del pubblico, a Zurigo, che programma avrebbero seguito le BR se avessero vinto? E Loris risponde: noi eravamo comunisti, ma a dire il vero non avevamo ben chiaro come avremmo organizzato la società, se non in linee teoriche: lotta di classe, abbattimento della borghesia, classe operaia al potere. Allora, io quello che ti chiedo è: non è che tu, rispondendo a questa domanda nel 97, hai fatto un transfert confondendo un po' quello che pensavi allora, tanti anni fa, e quello che hai pensato in tempi più recenti? Perché secondo me un progetto, se non proprio precisissimo, di società, le BR ce l'avevano, perché anche se ad un certo punto della loro storia vengono, seppur in minima parte, contaminate da altre culture, è un'organizzazione che sta dentro la cultura della Terza Internazionale, quindi si capisce benissimo qual era il progetto. Ecco, su questo.
Un dito in una piaga. No, beh, intanto tieni presente che io tutto quello che ho detto Zurigo è stato tutto tagliato, no? Nel libro non è che abbiamo messo tutto quello che abbiamo detto Zurigo, no? No, c'erano gli interventi. Poi c'è un'altra quota umoristica, io a un certo punto ci sono anche. L'altro giorno si dico ho fatto una discussione con uno se c'è Dio o non c'è Dio. Allora è andata così la discussione, che io ho detto, perché ovviamente io dico che non c'è Dio, ho detto Dio è un'invenzione della gente, cioè è l'uomo che ha creato Dio, non Dio ha creato l'uomo. E io ho detto, ma provi a immaginare. A un certo punto non c'è niente e c'è Dio. Io intanto non so cosa sia il niente, perché la luce, il buio è qualcosa, quindi io non so cos'è il niente. E c'è Dio lì che decide di creare l'universo. Tanto non si sa quanti milioni di anni Dio è lì che aspetta di creare l'universo, se c'era o non c'era, cioè non si capisce. Quindi lì l'avevo messo in tilt. E lui mi mette in tilt sul Big Bang, e a un certo punto dice: dimmi cosa c'era prima del Big Bang. A quel punto lì gli ho detto: vabbè, te credi quello che ti pare, io credo quello che mi pare, anche alla fine. No, adesso la battuta è in questi termini, adesso ho tirato fuori questo tipo di battuta. Effettivamente io penso anche questo, che tutto ciò che si fa con un intento storicamente non è mai riuscito, ma nel senso non che non essere nella testa che era necessario socializzare l'economia, che era necessario dare il potere alla classe, però quello che impari e ci rifletti, certo, ho aggiunto anche quello che ho pensato in seguito, non quello, te non sai mai bene cosa significa potere agli operai, non lo sai bene, non si sa bene, cioè la mia generazione per esempio pensavo, o anche la precedente, mio padre è stato partigiano, loro pensavano che per loro il comunismo era sempre cambiamento giuridico della proprietà, da proprietà privata a statale, quindi per loro il comunismo, che non è una cazzata, e non è vero, anzi forse il fallimento dei paesi dell'est è stato proprio quello lì, che si sono fermati su un carattere, un cambiamento giuridico della proprietà, che assolutamente non è vero, forse non sono stati in grado di fare un salto in un'economia da statalizzata a socializzata, che anche qui noi non sappiamo cosa voglia dire, non lo sappiamo. Possiamo fare possiamo dire queste cose, però non lo sappiamo. In questo senso, alla domanda di quello là, io sinceramente forse era predominante il credo o la grande forza che portava a questo tipo di... Però non sapevo la domanda in quel periodo lì che tipo di risposta veramente dare, perché se avessimo preso il potere intanto avremmo fatto dei grandi disastri come tutti i rivoluzionari del potere. Già li abbiamo fatti fra di noi strada facendo, comunque ne avremmo commessi terribilmente dei più pesanti. Poi non so effettivamente...
Mi avresti messo in galera?
Non so, adesso vengo anche al co. E non so se fossimo stati in grado anche di organizzare la vita, visto anche... Perché poi una cosa che non discutiamo mai è anche la miseria umana che ci portiamo appresso, che la censuriamo, ma in realtà siamo tutti un crogiolo... Di situazione, di censure, di maschere, di falsità, di non coerenze, perché magari faccio una discussione ecologica ambientalista e poi dopo uno butta la plastica in una siepe e via. E quindi è complicato. In questo senso ho dei dubbi della perplessità, ma questo lo dico proprio per rafforzare la tesi che bisogna lottare e andare avanti, perché è necessario voler bene le proprie idee, con tutta la merda, scusate la parolaccia, e la miseria umana che le portiamo avanti, perché se siamo così prendiamo meno delusioni e siamo molto più sinceri e forse facciamo le cose migliori, ma se fanno passare delle cose per altre, spesse volte prendiamo delle grandi accantonate. E in questo senso la risposta, ho dovuto fare una risposta del genere, ovviamente, perché poi serve anche un po' la mimica, magari facevo un sorriso come adesso mentre glielo spiegavo, e quindi il senso del discorso assumeva un carattere. Mi piace la questione del carcere. Intanto non mi piace l'out-out, che chi non è abolizionista non può essere più un rivoluzionario. Perché? No, sai perché? Perché io sono contro il carcere, però anche qui accosto una controtendenza, è un grande dubbio, perché io vado a monte al problema dell'abolizione del carcere. Io sostengo che fin quanto gli uomini si daranno delle regole per vivere, purtroppo, accanto a ogni regola, non esiste proprio se non è così, c'è una sanzione. Non c'è alcun dubbio su questo piano qua. Dopo possiamo fare tutte le analisi del carcere, abolirlo e l'utilizzo. Io so perfettamente che il carcere non ha una funzione per i carcerati. Infatti il carcere non punisce i carcerati, il carcere accoglie i carcerati, li tiene in discarica, come diceva il compagno Quagliardo prima. Ha una funzione per quelli non che ha una funzione deterrente relativa a quelli che non hanno trasgredito la legge. Il carcere non ha funzione come il manicomio, come tutti gli istituti totali non hanno una funzione relativa a chi vengono rinchiusi, ha una funzione per i cosiddetti normali e per i cosiddetti ben pensanti o per le persone che debbono rispettare le regole. Quindi lo so perfettamente che il carcere non ha, ma tant'è vero che non è un fallimento il carcere relativo a quelli che vengono rinchiusi. Ma la funzione della società, della nostra società repressiva, è una funzione relativa alle cosiddette brave persone o le brave no, o le persone cosiddette normali. Perché noi in realtà siamo la persona cosiddetta normale è un compendio di devianze, cosiddette devianze, che quando una parte diventa il tutto viene chiamata devianze. Ma noi siamo dei potenziali assassini, dei potenziali omosessuali, dei potenziali ladri, dei potenziali truffatori, dei potenziali falsi, siamo dei potenziali di tutto. E quindi il carcere ha una funzione per tenere unite queste cosiddette devianze e farla persona normale. Questa è la funzione del carcere. Allora io sostengo che se in una società, finché esistono delle regole, esisteranno purtroppo delle sanzioni. Per cui ho una grande perplessità è relativa al fatto di dare una battaglia puramente abolizionistica, benché la ritengo comunque giusto e comunque fa sorgere degli argomenti attraverso i quali discuterne, insomma. Eccolo. Volevo aggiungere un'altra cosa, che prima ho detto, ho citato gli operai che possono vestire in borsa, non vorrei che qualcuno pensasse che io ho un'idea dei lavoratori che siano tutti dei giocatori in borsa. Io so perfettamente che in questo periodo negli luoghi di lavoro c'è un processo al ribasso, c'è un processo al ribasso di tutti i diritti, e il processo al ribasso minimale è lavoro nero e lavoro minorile, e quindi non si sa bene fino a che punto il ribasso va avanti. Attaccano tutti ormai full time verticale, full time orizzontale, part time, lavoro itinerale, che vuol dire lavoro in affitto, tutte categorie che nessuno ci capisce dentro. Io so perfettamente che c'è un macello anche sullo stato sociale, c'è un macello duro. Io ho citato l'esempio che esistono anche degli occupati che il piccolo risparmio che hanno la sua banca, così via, gli suggeriscono di investire in azioni private, così via. Quindi anche qui c'è una complicità, una partecipazione. Ma io so attentamente, so perfettamente che oggi c'è anche un disastro, un macello nei luoghi di lavoro, e quindi il carcere avrà una funzione sempre più deterrente e sempre più centrale relativa a questi disastri che stanno portando avanti. Altre domande? Altre domande? No, oh, sì, però non...
Non te la faccio. No, volevo fare una domanda a Tonino, che è così dialettico, tra l'altro. Se tu vedi questa distinzione tra propaganda armata e lotta armata nel periodo... no, perché secondo me è fondamentale, visto che anche riguarda il titolo del libro, quindi...
No, però... io...
È inchiesta operaria.
Benissimo. Io non sono... puntualissimo, cioè preciso come te nel far queste distinzioni, che secondo me hanno un valore. Dunque, intanto, perché per capire un po' chi siamo stati, bisogna che intanto il potere ci definiva terroristi, e questo è un fatto, e non ci definiva né propagandisti armati, ci definiva terroristi, e continua a dire terroristi, Allora è evidente che tu, per contrapporre questa categoria, dici: no, io facevo la lotta armata, esemplifichi il tutto e vai avanti. Però il discorso tuo diventa interessante, ma se spiegato un po' più dettagliatamente, nel senso che io non so se poi un attacco a un capo reparto Fiat non è armato, cioè io non so, cioè, quando ti ascoltavo ho detto: ma io a questo punto non so neanche più cosa sia la lotta armata, io, perché non so bene se la lotta armata è un esercito di milioni di persone con le trincee, oppure se è milioni di persone in montagna, se è rurale, se è urbana. Secondo me erano azioni armate, che poi la cosiddetta propaganda armata, che inizialmente era prettamente i cosiddetti gesti attacchi alle cose, non alle persone, questa era la propaganda armata, il volantinaggio, eccetera, eccetera. Invece quello che va invece toccato lì è il passaggio, secondo me, di tutta la mia storia, la nostra storia, il passaggio tra... Cioè il metro di misura che per tutta una fase si usava per l'azione armata o dimostrativa, quale se fosse, era un metro di misura che era calibrato con la conflittualità, con un referente. Cioè si diceva che il guerrigliero doveva essere un passo avanti, ma non 10, 50, 100, insomma. A un certo punto, poi nel frattempo anche quella quota avanzata del movimento praticava una certa violenza all'interno delle fabbriche, attacco ai capi, attacco alle catene di montaggio, gli operai, l'abbiamo già detto tante volte, della Marzotto in una zona bianca lì a Valdagno, tirano giù la statua di questo Marzotto, la tirano in piazza, cioè sono atti di violenza di massa. A Trento gli operai fanno girare un fascista alla gogna per tutta la città. Avola, c'erano degli scontri con la polizia. Ecco, allora la guerriglia si innescava anche in questo tipo di l'azione della propaganda armata. Quindi il metro di misura era prettamente legato al conflitto. Io ad alcuni, quando li ho conosciuti in prigione, gli ho detto: noi nel 73 non è che non abbiamo sparato un democristiano perché lo ritenevamo meno nemico di te nell'88 o nell'89. Abbiamo sparato il democristiano nella testa o nelle gambe perché ritenevamo che farci la stazione doveva essere in sintonia con un determinato conflitto. Quindi non era il metro di misura se lo odiavo più o meno tanto. Invece c'è stata una fase, sempre secondo me, perché poi io parlo personalmente di queste cose qua, una fase a mio avviso che nella dialettica distruzione-costruzione, che sono i processi rivoluzionari, no? A un certo punto predomina l'aspetto distruttivo e quindi predomina a mio avviso l'aspetto militare, cioè l'aspetto dell'azione, e quindi lì c'è, a mio avviso c'è un... e avviene in un periodo verso, in una DS che io ero già in prigione nel 76, in una DS che fanno una scelta di sciogliere il fronte di massa e diventano tutti i fronti della controrivoluzione, perché lì viene, a un certo punto si teorizza che si è in aperta guerra, c'è una guerra civile in atto. Allora io penso che in quel periodo lì, perché anche lì andrebbero studiati bene le cose, ma queste sono idee mie, non significa assolutamente prendere le distanze dai miei compagni, perché poi gli errori fatti dall'inizio alla fine siamo tutti compartecipi e buonanotte il secchio. Però voglio dirti i pregi o gli errori. Lì quando si sceglie, cioè noi eravamo organizzati in fronte, c'era il fronte di massa, il fronte della controrivoluzione, il fronte logistico, poi in seguito salta fuori il fronte carcere. Lì a un certo punto si scioglie il fronte massa, che era la cosa più importante, che era l'elemento che doveva indicare sia il fronte della controrivoluzione per indicare i settori, i progetti controrivoluzionari del periodo, sia il fronte logistico per indicare quali strumenti dovevano essere praticati, utilizzati. E la scelta di sciogliere il fronte di massa e dire che era tutto fronte della controrivoluzione, quindi era tutto un fronte di scontro di un certo tipo, a mio avviso lì scioglie un elemento saliente che era la pulsione e il metro di misura attraverso cui si dettavano certi comportamenti. Questo è un elemento che possiamo studiarci sopra, voglio dire, capire bene questo. Anche qui andrebbe fatto con tutte le persone che hanno partecipato a queste cose qua, perché uno può anche dire una cosa per sentita dire. Sì. Ecco, dopo la distinzione precisa, se non c'è mai stato lotta armata, la propaganda, non so, mi va bene anche quello che dice, non so, capisco, non è che mi interessa più.
No, perché, per dire... No, volevo soltanto aggiungere un altro concetto che è all'interno del libro, che forse è un concetto che può suonare un pochettino strano, comunque quello dell'entropia operaia, cioè siamo partiti dal concetto della centralità operaia negli anni 60, no? E poi siamo arrivati a quella realtà di oggi di cui, vabbè, conosciamo tutti la consistenza, cioè una sbatterizzazione, una delocalizzazione della fabbrica, eccetera. Secondo te parlare di entropia operaia a partire dagli anni, nella metà degli anni 75, è una cosa assurda o no? Cioè l'entropia operaia per me è legata al discorso della propaganda armata, cioè l'entropia operaia vuol dire che a un certo punto, non essendoci più un'interazione tra l'interno e l'esterno, cioè tra la fabbrica e il sociale, tra la produzione diretta e la produzione indiretta, eccetera, ha significato evidentemente un grosso cambiamento, e questo vale soprattutto per i giorni nostri, cioè siamo alle soglie del 3000, quindi non so, chiedo appunto se è un concetto che può essere utilizzato oppure se non vale niente.
Intendo dire il salto da centralità operaria alla parola sociale?
Il fatto che, cioè, l'entropia operaia vuol dire che a un certo punto, se non c'è più uno scambio fra l'interno della fabbrica e l'esterno, tra quello che è stato il movimento sociale esterno che poggiava la fabbrica e lo sfondamento della fabbrica, perché io ritengo che quando voi come organizzazione armata avete operato, eravate in un momento in cui c'era una grossa interazione fra la fabbrica e gli studenti, no, anche voglio dire gli studenti, l'esterno, eccetera. Quindi era un momento di crescita collettiva della società e anche di combinazione di linguaggi, perché non sottovaluto questo aspetto della comunicazione, anzi lo sprovaluto forse. Nel momento in cui non esiste più questo tipo di scambio, che è uno scambio anche linguistico, no? Di concetti, di valori, no? Di costruzione di situazioni, evidentemente si arriva, è quello che è successo anche poi rispetto al carcere, no? Cioè l'entropia vuol dire che a un certo punto la situazione di fabbrica, una situazione carceraria o qualsiasi altra situazione, cioè si richiude su se stessa e finisce per morire o per autoestinguersi, no? Ecco, cioè, non so se questo concetto è una cosa peregrina oppure può avere un significato per così come chiave di interpretazione per altre realtà, e soprattutto per quello che riguarda il presente e forse anche il futuro, per riuscire, perché credo che questo libro getti comunque dei messaggi, lanci dei messaggi anche rispetto al futuro, se no non avrebbe senso di esistere. No?
Sì, no, io volevo dico una cosa brevissima, così poi magari se non ci sono altre cose chiudiamo. Cioè, quando questa distinzione, no, sul termine lotta armata, propaganda armata, o se va bene una o va bene l'altra, non lo so io qual è esattamente la definizione migliore. Io credo di interpretare una sensazione che un po' tutti noi che abbiamo iniziato questa esperienza all'inizio degli anni 70, che è stata mutuata in una metropoli occidentale come queste metropoli del nord Italia, ma anche in tutto l'Occidente, insomma, questa esperienza di rottura radicale con il sistema di potere e di crearsi una visibilità al di fuori dei meccanismi di comunicazione e di relazione ufficiali, cioè nel senso la guerriglia che è nata in America Latina negli anni 70, fine anni 60, che è nata dall'esperienza del CE e di tanti altri compagni rivoluzionari, aveva come territorio di azione, come spazio scenico e materiale di riproduzione anche della propria esperienza, delle situazioni che erano la giungla oppure che erano la campagna, la foresta, e le condizioni di sopravvivenza lì, no? E le relazioni umane che si costruivano lì avevano dato un senso all'azione guerrigliera, no? Di un gruppo che si autodefiniva avanguardia di una massa di contadini piuttosto che assolutamente magari anche non politicizzata, e che si rendeva visibile a loro e non al potere, per comunicare e insegnare a loro delle cose, cioè si autodefinivano avanguardie e avevano questo ruolo di guida politica, ma anche di saperi, cioè di educazione, di costruzione di un processo, no? Io credo che la guerriglia, quando è nata, cioè io adesso non ricordo bene come era costituita la prima risoluzione strategica delle BR del 72, però c'era proprio un termine, un passaggio fondamentale dentro a dove definiva lo spazio della guerriglia. Qual era lo spazio all'interno dello quale si costruiva la guerriglia, che cos'era la guerriglia e che compiti avrebbe dovuto avere. uso l'avrebbe dovuto avere, perché poi evidentemente lo spazio all'interno del quale si è costruita la guerriglia è molto mutato, cioè la guerriglia è importata nelle metropoli occidentali con dei compagni che hanno fatto la stessa operazione, cioè si sono autodefiniti avanguardia, cioè in grado di trasmettere un sapere e una visibilità a una classe che aveva delle caratteristiche ben precise, e da lì costruire il proprio percorso, il proprio progetto, la propria strategia. Quindi era di essere visibilissimi al proprio interno, ma assolutamente invisibili allo Stato, perché si riteneva che qualsiasi processo di mutuando l'esperienza dei partiti comunisti occidentali, l'evoluzione diciamo che c'era stata della sinistra rivoluzionaria nell'Occidente, era arrivata a un punto tale per cui la forma classica, partito, l'avanguardia, così come si era espressa anche all'interno delle fabbriche, non poteva più essere sufficiente a governare un processo di rottura radicale, perché allora si riteneva che esisteva questo spazio di rottura radicale e che lo spazio guerrigliero, e insisto col termine spazio, perché non era soltanto una questione di forma o di esercizio di operazioni armate o di azioni armate, no? Sia che assumessero la forma della propaganda iniziale che quelle diciamo forse più forti dopo, era uno spazio molto più complessivo di quello che poi è l'entropia di classe, cioè questa involuzione che c'è stata. Non dimentichiamoci che sia, adesso poi ci sono ancora forse qualche avvocato, ma la magistratura, per fare un esempio, in quegli anni poteva cambiare impostazione al proprio esercizio di potere a seconda di quanto forte fosse la classe operaia in quella città in cui si esercitava. A Milano esisteva una magistratura del lavoro che probabilmente non esisteva da nessuna parte. Le lotte degli ospedalieri avevano portato un sapere, insieme a tanti altri intellettuali che allora si erano schierati apertamente all'interno della classe, no? Posso citare Maccacaro, come tanti, la psichiatria democratica di Basaglia, tante esperienze. Per cui il progetto, diciamo, quello, la domanda che avete fatto prima, se aveste vinto che cosa sarebbe successo? In realtà noi ci fidavamo molto del fatto che confidavamo, no, in questa enorme trasmissione di saperi che c'era, no, a livello metropolitano, perché la caratteristica della metropoli era questa: come un settore di classe si muoveva, immediatamente dopo questo sapere era a disposizione di tutti, cioè. E quindi il nostro essere invisibili al potere, ma visibili secondo il progetto iniziale all'interno dei nostri spazi, era quello di già di costruire degli spazi di potere diverso, altro, non so quale termine il più corretto usare nelle varie epoche, abbiamo tentato in qualsiasi modo. E credo che è vero che poi noi questo spazio a un certo punto che ci eravamo legittimato, che avevamo costruito, non abbiamo più saputo riaprirlo, cioè magari è diventato un discorso di invisibilità al potere e basta, perché nel frattempo fuori c'era una trasformazione, però quel concetto iniziale, cioè quello dello spazio, qual è lo spazio della rivoluzione, io credo che sia un tema attualissimo e che il concetto di guerriglia oggi sia una delle cose che ci potrebbe aiutare di più a muoverci in uno spazio complicato come questo del sapere diffuso e sempre più di proprietà del potere, cioè c'è una diffusione enorme di sapere come non c'è mai stata in nessun'altra epoca, e sempre meno ci appartiene e sempre meno sono per noi visibili i nostri spazi, cioè sono poco confinabili, sono poco ed è questa una sfida enorme che io credo che la guerriglia si era posta in modo molto forte all'inizio, cioè probabilmente il problema del potere originariamente nessuno se l'era posto nei termini dei due tempi o delle teorie classiche terzo internazionaliste piuttosto che terzo mondiste, piuttosto delle teorie dominanti, diciamo. Originariamente il potere era il discorso di costruzione, allora le chiamavamo basi rosse, comunque era questo spazio all'interno della metropoli dentro al quale nessuno, ma niente, poteva interrompere il nostro processo, insomma, e di dare una visibilità a questa, insomma, non so se sono riuscita a spiegare che secondo me questa disquisizione sulla lotta armata, in effetti quel titolo lì è un disastro, cioè poteva essere qualsiasi altro titolo, cioè no. Lo spazio nella guerriglia magari era una cosa, no, ognuno no. Di noi avrebbe un termine più
non vorrei
adeguato.
Fare rompiballe, però voglio dire che c'è qualcuno che è intervenuto in questo libro, parlo sempre sì. Del libro, ha fatto una distinzione tra l'aspetto tattico e l'aspetto strategico,
certo,
cioè,
certo, sì,
ecco, quindi quello che tu dici non so se era un aspetto tattico o è un aspetto tattico o un aspetto strategico, cioè sono due cose diverse.
No, guarda, adesso, cioè, sull'aspetto non... strategico credo che la guerriglia come strategia è stata l'origine del, non era certo una tattica quella, perlomeno originariamente. Comunque vabbè, adesso io credo che non dobbiamo prenderci troppo spazio. Gomma, devi dire...
Vuol fare un intervento?
Volevo fare una domanda più rivolta verso te, Ada. E più da lettore che da... Più da lettore e
da
appassionato di storia orale che da editore del libro. Mi sembra che leggendo appunto il libro salti fuori una maggior facilità di raccontare se stessi più dalle esperienze tedesche e svizzere che da parte di quelle italiane. In particolar modo mi sembra che proprio dal punto di vista del racconto orale la parte riguardante la Germania sia assolutamente strepitosa, sia come emotività che traspare dal racconto, che dalla chiarezza che appunto il racconto dà sulle soggettività,
cioè,
che si raccontano. Mentre invece mi sembra che, questo proprio per esperienza a questo punto mia e oramai di diversi anni, ho sempre trovato difficoltà, e anche nel libro trovo difficoltà a notare come, tranne forse nel suo caso, insomma, ho seguito diversi suoi dibattiti negli ultimi due anni o tre in giro per l'Italia, e noto che solo lui è in grado di entrare a parlare di se stesso, e per questo appunto la sua anche insomma, piccola fama nel giro del movimento italiano. Però noto che, no, è vero, lui è parecchio conosciuto in giro anche per centri sociali, non centri sociali, cioè su quello che ha fatto e su quello che è. Noto invece una grossa difficoltà da parte della soggettività italiana a raccontarsi, cosa che è venuta fuori anche dall'intervento di Curcio, il quale si è raccontato poco, ha incominciato più che altro a criticare il percorso della memoria sul quale lui stesso sta lavorando, ma da un punto di vista più complesso. A questo punto vorrei chiedere a te se è un problema che riguarda le soggettività o se ci sono altri tipi di problemi, ideologici oppure problemi oggettivi, per il fatto che la carcerazione sia ancora un problema così presente, oppure altro tipo di motivazioni.
Ma cioè io riconosco questa qualità degli interventi dei compagni tedeschi, anche adesso ricordandomi quando eravamo là. Credo che sia anche molto legato alla propria storia soggettiva, nel senso che l'esperienza tedesca ha una grossissima differenza con la nostra, anche come ragione profonda. Cioè, forse per noi, essendoci formati quasi tutti, la stragrande maggioranza, dentro realtà di massa, diamo per scontato, no? Questo primo passo verso questa esperienza, no? Come una cosa naturale, come dire, io ho imparato a mangiare, non c'è bisogno che lo dica, cioè come ho imparato a mangiare o come ho imparato a parlare. Noi ci siamo ritrovati dentro questa esperienza, e almeno per quanto mi riguarda c'è anche una sorta di non di pudore, cioè, perché ho anche molto rispetto delle storie individuali di tutti quelli che qui non ci verranno mai, che la lotta armata cosiddetta fra virgolette o la guerriglia non l'hanno mai fatta, non l'hanno mai pensata, e che hanno storie altrettanto ricche quanto le nostre. A me mi è capitato anche in tutta l'esperienza carceraria, per esempio, io sono stata con delle donne che non erano comuniste, ma avevano delle storie talmente ricche, profonde e grosse da raccontare. E poi ti dirò, e faccio un'ultima aggiunta, che da noi c'è stato questo linguaggio infame della dissociazione che veramente, per chi ha subito un processo in Italia, no, a me l'idea per anni, ma ho avuto il terrore di andare a parlare di me come soggetto, per paura di venire in qualche modo confusa o scambiata, no? Per chi voleva, perché io ti spiego, in un processo, forse tu qualcuno dei nostri processi sei venuti, allora lì c'era questa specie di processione quotidiana, no? Per cui tu ti sentivi, sono stata infermiera lì, andava avanti per tutto un grande racconto umano, esistenziale, così, e poi tracca alla fine, cioè con una cesura proprio, arrivava il nocciolo della questione, io mi dissocio, cioè, e il tutto veniva attaccato da questi grandi racconti. Io devo riconoscere a Loris che l'unica persona che ho visto, compagno, parlare in modo assoluto, non paritario ma superiore, in un processo, in un'aula di tribunale, è stato lui, che lui si è seduto là tranquillamente, si è rivolto al pubblico e ha cominciato a raccontare tutta la sua bella storia. Ecco, e questo è avvenuto alla fine di un processo molto lungo ed estenuante, in cui ne erano successe di tutti i colori, e io l'avevo vissuta come una liberazione. Però ecco, non tutti intanto hanno le caratteristiche di Tonino, ma anche comunicative, voglio dire, perché per altri può diventare una cosa. Per loro invece è un discorso, secondo me, molto più legato proprio alla natura della loro esperienza, che è molto fortemente soggettiva, cioè loro, e poi al fatto che hanno vissuto anche magari 20 anni, come Karl-Heinz, o 18 che siano, adesso non lo so, assolutamente da soli in prigione. Cioè per noi il raccontarsi, no, è che è fatto poco in modo sistematico, perché io sono convinta che un'assemblea di questo genere o un altro spazio dentro al quale parlare, no, ma con dei temi tipo le domande che ponevi tu adesso, mettendo tanti compagni di esperienze diverse che ognuno cerca di dare, secondo me sarebbe molto ricco il dibattito che salta fuori, ma è talmente pieno di tanta gente, di tante cose, che alla fine, cioè la storia soggettiva, tu cerchi anche un po' di contenerla, no? Cioè di limitarla, insomma, ecco. Non credo che ci siano delle resistenze di altro tipo, ecco.
Anche perché te hai toccato il tasto, la storia,
noi eravamo circondati da operatori carcerari che a un certo punto, nella lotta per produrre dissociati, pentiti, per produrre inimicizia tra di noi, cercavano dei punti vulnerabili. E questo è il punto che inibiva molti. Per esempio, cito uno, Casaletti, che diventò un pentito, loro scoprono che si innamora di una piccia e prende una balla della Madosca, che in carcere, e gli danno spazio, lui gli tocca le tette, eccetera, eccetera. Scusa se parlo nitido. Fino al punto che lui scopre che dire certe cose, questi spazi ne aveva sempre di più. Fino al punto che l'hanno catturato, hanno trovato un punto vulnerabile. Allora si arrivava al punto che gli studi che facevano su di noi, sulla censura, sugli studi della persona, te capivi che l'aspetto umanitario, l'umanesimo, il sentimento, erano utilizzati, entravano per distruggere. Allora io non ero consapevole, però non arrivavo all'inibizione totale, no? Perché c'era anche chi si inibiva, addirittura non parlava d'amore per una lettera, perché l'innamoramento era già un punto vulnerabile, debole, che lo usavano, ti staccavano, ti davano spazio, quel punto lì creava un'inimicizia tra i compagni, l'isolamento, la non comunicabilità, e via via, e dopo quello là si è arreso, ma l'ha messo le celle, te non sai bene se le volontà. È un meccanismo che non si finisce più di capire bene il cuoce erbo che abbiamo subito nell'ultimo periodo. Poi c'era anche una sorta di, e questo portava una problematica tra i compagni, perché io quando mi sono messo a scrivere poesie, oppure mi sono messo in una cella singola, dovevo scrivere delle poesie, perché avevo le mie cose, io sapevo che c'erano dei compagni che dicevano: questo lì sta andando in crisi.
Edizione senza galera.
Questo qui sta andando in crisi. Invece non capivano che in realtà io mi stavo rafforzando. Vedi, a volte, ecco perché parlo a volte della miseria che abbiamo tra di noi. c'è anche una stupidità che ci portiamo avanti, che spesse volte certe contraddizioni o certe problematiche, se non li affrontiamo noi, te l'affronta il nemico. E allora era necessario avere una mentalità più aperta, più intelligente, meno stupida. Invece siamo andati, purtroppo anche contribuito dal carcere speciale, l'isolamento, lo scrivere era censurato. Allora tu quanto scrivi? Perché non è semplice avere per 15 anni di galera la censura. Tu quanto scrivi devi pensare a tre persone, al censore e a chi le riceve. Il che il mittente, il ricevente, tu sei il ricevente, erano tre persone, e quindi te sai che il linguaggio è un rapporto sociale e c'è un condizionamento tra mittente e ricevente, perché io parlo, devo parlare a tre persone, uno un nemico, uno cosiddetto nemico, e uno un amico oppure un amoroso, una moglie, il che è un casino, e per andare avanti per tanti anni c'è anche un'alterazione mentale su queste cose qua. Quindi uno studio attento su tutto il meccanismo che portava a questo che dici te, a un blocco del parlare, ideologicamente basta, no? E non parlare significava che questa è una deviazione, perché io voglio qui dire una cosa: il marxismo non è un'ideologia, il marxismo è una teoria della pratica, è un metodo d'analisi finalizzato alla teoria della pratica. L'indottrinamento è ideologia inteso deleteria, inteso in modo errato, l'indottrinamento, l'irregimentazione diventava ideologia. Ma il marxismo, chi studia Marx, deve studiare, imparare il metodo per studiare la realtà. Non devi imparare Marx, devi imparare solo il metodo. Perché chi indottrinava nei paesi dell'est era il regime, era esattamente l'indottrinamento e la reggimentazione che diventava la cosiddetta ideologia, se inteso in negativo. Poi c'è anche un'ideologia più accettabile, ma questa era l'ideologia. Allora noi arrivavamo poi a fare questo tipo di robe esagerate. In questo senso, io che ho una quota che non riesco mai a reggimentarmi nemmeno nella mia organizzazione, e sono contento di essere così perché sono libero. Dobbiamo mangiare.
Grazie a tutti, che i compagni di Conchetta, c'è una cena che hanno preparato qua del centro sociale.
Quindi noi chiudiamo.
Noi chiudiamo, io dovrei fare una sintesi.
Beh, c'è un Starbucks.
Mi sento tenuto a rappresentare almeno alcune cose da parte di una persona che sto seguendo. Vabbè, io mi chiamo Gianfranco Palumbo, sono un avvocato, e rappresento una situazione di una persona che invece crede ancora nella lotta armata. In particolare sto parlando di Paolo Dorigo, che è un detenuto presso il carcere di Opera. Attualmente sta in esecuzione di una condanna a 13 anni per l'attentato alla base USA di Aviano. Paolo Dorigo, ecco, c'è da subito da rilevare che aveva promosso un giudizio presso la Corte di Giustizia Europea per il modo in cui gli era stato celebrato il processo nei suoi confronti, ossia per la mancata possibilità di esaminare i testimoni a suo carico per violazione dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. L'ha vinto questo processo e a questo non è stato dato alcun rilievo, non è stato dato alcun rilievo più di tanto. Ha vinto questo processo, in ogni caso non chiede di rifare il suo processo perché non riconosce, proprio quella che è la sua posizione, una validità a questa giustizia. Allo stesso tempo ha fatto quello che forse Episcopo in qualche modo ha toccato anche Episcopo, della possibilità di usare il processo come strumento anche per lottare contro lo Stato, al di là di quello che è l'esito che si vuole ottenere, condanno o meno, ma uno strumento di lotta, uno strumento che ha dimostrato come lo Stato, anche in questi tempi in cui insomma i rapporti di forza con il dissenso è molto più a suo favore, si avvalga sempre di certi strumenti e li usi in un certo modo. E questo, ecco, ritornando ancora a Dorigo, questo non è stato dato spazio alla sinistra. La sinistra non l'ha considerato assolutamente questa cosa, come se fosse una cosa marginale che riguardasse un detenuto per altre posizioni, come i soliti mafiosi che chiedono di poter evitare le accuse dei pentiti. Quindi il processo, visto in quest'ottica di strumento, diciamo, per problemi generali che però riguardano anche il dissenso. Ritornando a Dorigo, questa lettera che ha letto prima Guagliardo Io di lettere simili ne ho inviate tante per conto di Dorigo, ne ho inviate tante al Ministero, al DAP, a Manifesto, Radio Popolare, Liberazione. Due righe abbiamo trovato una volta da qualche parte, che adesso non può ascoltare questa situazione, che è la stessa lamentata in questa lettera. Perché questo forse? Perché questo viene da qualcuno che crede ancora nella lotta armata. Adesso non stiamo, io non voglio entrare nel merito dell'attualità o meno e della fondatezza di questa scelta o perlomeno idea sull'attualità. Lunghe sono state le mie discussioni con Paolo Dorigo nei miei colloqui in carcere, dove dirgli: Paolo, magari che tu sei un po' fuori dei tempi, non ci siamo su queste cose. Però in questa cosa che è la nota che ho colto veramente con un certo dispiacere, che questa sua posizione, anche dagli altri suoi compagni di detenzione, è in qualche modo derisa, presa in giro. Questa è la realtà delle cose. Gli altri compagni che sono dentro, che friscono di misure alternative, al contrario di lui, che non chiederà mai neanche la Gozzini, si farà la sua pena fino in fondo perché non vuole niente da questo Stato, lo prendono in giro come uno che sta dando i numeri. Dall'altra parte c'è questa cosa, si accompagna ad un'altra politica anche da parte dell'amministrazione penitenziaria. Allora il soggetto che viene costantemente vessato, piccoli soprusi, piccoli dispetti, una forma di annientamento psicologico vero e proprio, tant'è che lui inizialmente è stato trasferito presso il carcere di Opera per una presunta maggiore umanizzazione della sua pena, visto anche il procedimento che era davanti alla Corte di Giustizia Europea. Viene qua a carcere di Opera, gli viene tolto il lavoro, gli viene tolto tutto. Mentre quando stava nello speciale poteva avere tutti i suoi libri, la sua cultura, quello che è il suo mondo, viene qua, gli si portano via libri, manifesti, cose varie. E su questo, da parte degli altri compagni, cosa c'è stato? Niente. Ignorare la posizione di un altro che crede delle cose a torto o ragione, che però pone perlomeno un elemento di riflessione. Perché non credici più e analizzare veramente la cosa, allora che senso ha, cosa è stato, che senso ha credici ancora o perlomeno certe revisioni che si fanno del passato. Io quando ho letto le sue lettere, che lui mi ha autorizzato implicitamente a leggermi chiedendomene di mandare per fax alla madre, su quelle che erano le sue scelte, rilevavo un senso di appartenenza al mondo di quel 90% di persone che fa la fame sulla terra, e di quel 90% di situazioni dove c'è gente che muore nelle carceri sotto le torture e dove cerca di lottare con l'unica via possibile nella maggior parte delle situazioni esistenti ancora oggi sulla terra, che è quella della lotta armata contro i regimi, dove altre vie non ci sono. Certo, la nostra società europea, occidentale, Italia e in Germania altri, non sono più in certe condizioni economiche, non dico di svantaggio sociale, perché quello c'è, lo sfruttamento continua e continuerà, aumenterà sempre di più. È cambiata un po' la morfologia degli svantaggi e del disagio sociale, e questo ha cambiato un po' forse la tattica da usare o le strategie da adoperare. Certo, la lotta armata non ha senso in questa dimensione, però non dimentichiamoci che la lotta armata ha senso ancora nel 90% credo della parte del pianeta. Ci sono paesi dove l'America Latina, certi paesi africani o asiatici, ma ditemi voi quale altra via ci può essere, quale ci può essere? Nessun'altra. E noi adesso cerchiamo, mi dispiace anche per alcune cose che ho sentito stasera, che quando si ritorna indietro anche a rivedere propaganda, lotta armata, ma io ho vissuto la politica non coinvolto pienamente, ero molto giovane anche per la mia età, però il 77 me lo ricordo bene, il 75 pure, il 74 anche. Quello che si sentiva era un clima di vera e propria guerra civile, altro che palle. E la gente che non era coinvolta nella lotta armata, ma le comuni persone, anche le portinaie, quello che sentivano era un clima di guerra. E le Brigate Rosse, come altre forze, non rappresentavano altro agli occhi dell'opinione pubblica che un'espressione armata della capacità del popolo in genere di non farsi fottere, da quelli che erano stati dei tentativi che venivano prima da altre parti. Non dimentichiamoci i tentati colpi di Stato del principe Valerio Borghese, altri, la strage di Piazza Fontana. Per cui, se forse essere più precisi, secondo me si dovrebbe parlare di reazione armata a un qualcosa che stava sopravanzando, e gli echi che arrivavano dagli altre parti del pianeta, tipo il Cile di Pinochet, la dicevano lunga. E quello che si temeva era questo in quel momento. e non si riteneva, e da parte di alcuni non si riteneva che il PC potesse fare questa parte. Infatti il PC fece ben altra parte, che fu quello di essere il principale il principale elemento di repressione di quello che era invece questi segnali di dire attenzione, perché noi non ci lasceremo sopraffare. Io questa cosa me la ricordo bene, se erano studenti, ma tanti avevano imboscato, magari va bene, erano fanatismi giovanili, però chi c'aveva le molotov, chi c'aveva le chiavi inglesi, perché si pensava che un domani potesse succedere qualcosa. Quindi è stata espressione di uno sviluppo storico, cioè di un momento storico necessitato in quel momento, perché veramente l'aria era brutta, ma era brutta da un'altra parte. Sembrava che l'Italia dovesse andare da un momento all'altro in mano a qualche potere fascista. Questa è la realtà delle cose. Certo, la società è cambiata, l'evoluzione è stata enorme, abbiamo strumenti di informazione, di comunicazione che non sono più quelli di una volta, ed è su questo piano forse che ci fotte chi ci vuole fottere, è su questo piano proprio, e questo forse è l'adeguamento che serve in una società come questa, ma una società come questa non è ancora quella del resto del pianeta. Per cui, ecco, io ritorno, queste lettere di Paolo Dorigo mi hanno fatto riflettere su questa cosa. Certo, dico, Paolo, tu forse ti senti più del resto del mondo e non riesci a contestualizzarti al fenomeno italiano, però ecco, io credo, io questo appello che lancio da parte sua, che anche dalla sinistra, non si rineghi queste persone, cioè non si rineghi o non si cerchi di ignorare questa attualità che ancora c'è, con cui bisogna confrontarsi, perché delle cadelazioni vengono ancora fatte. Questa è la realtà, anche per sviluppare un dibattito più ampio che ci riporti forse un attimo anche al problema dell'indulto e della verità di questa fine fase, della fine di questa fase storica in Italia, ma confrontandosi anche con chi ancora c'è, non ignorandolo come se fosse un matto o qualcos'altro. Dorigo ci teneva che dicessi queste cose, come mi chiedi di farlo ancora. A gennaio probabilmente inizierà uno sciopero della fame cruento e pronto a qualsiasi conseguenza, e per cui lui dice una cosa: mi avete preso in giro portando in un carcere speciale, un carcere che doveva essere migliore come quello di Opera, per darmi il lavoro, mi avete tolto il lavoro, mi avete tolto tutto e cercate di togliermi la dignità di uomo ogni giorno. Io chiedo di ritornare in delle sezioni di massima sicurezza. È un discorso, è una richiesta anche per me difficilissima da portare avanti. Contratto Corleone, mandami un fax, è solito preso in giro, poi vedremo cosa succede. Non succederà niente, ovviamente, perché mi immagino che in questo momento, dove noi diciamo che è tutto finito, però ci sono stati ancora dei fatti di cronaca, ben sappiamo, chiedere che lui possa andare nelle sezioni di massima sicurezza con le altre persone che la pensano nello stesso suo modo sarà una cosa impossibile, e quindi per me sarà una grossa sofferenza assistere a questa cosa. E questo su quanto riguarda Dorigo. Per cui dico, bisogna riflettere su questa cosa, sull'attualità della lotta armata nella maggior parte del pianeta, qua non più, e però quali sono le, perché la musica non è cambiata, sono cambiate solo le forme. Per quanto riguarda poi la lettera che ha letto Guagliardo, mi permetto, tutelandomi, perché sono solo un povero avvocato come sono altri poveri detenuti, che riguardo questo trasferimento, giusto per dare una maggior contezza di quelle che sono le doglianze dei reclusi, sulla militarizzazione continua dei penitenziari, su questo la sinistra, silenzio totale, militarizzazione continua e crescente proprio sotto il Ministero di Diliberto, che è il peggiore che c'è stato in Italia dalla Costituzione adesso, per come stanno andando le cose. Giusto, allora, voglio dare un elemento, voci correnti che vengono, non dico correnti per non assumere responsabilità in pieno, che vengono non da centri sociali ma da ben altri luoghi, quale comunità terapeutiche o altro, quindi strutture di preti, ex democristiani e cose varie, viene fuori che nel carcere di Monza, nel femminile, avvenivano delle violenze inenarrabili proprio, cioè per minuzie da niente arrivavano squadre di uomini a massacrare le donne, per cui il carcere di Monza è stato chiuso, in realtà il femminile c'erano ragioni probabilmente molto più emergenziali di salvare la faccia, e questo in questa politica militarizzazione continua delle carceri. E quindi del potere ai militari e neanche più a quella presa per il culo che era l'osservazione e il trattamento penitenziario. Finisco ricollegandomi un attimino al Piscopo, quando dice la giustizia, il processo, cioè usiamo questo strumento, e dico anche usiamo gli strumenti di informazione, di comunicazione che ci sono, comunque nel processo, ecco, rispetto più che altro a queste situazioni penitenziarie, e molti detenuti veramente succedono delle cose incredibili nelle carceri, però loro sono soli e non c'è nessuno, cioè se ci fosse almeno una vuol dire una capacità di muoversi per situazioni del genere, già potremmo forse non sentire più certe cose che arrivano, che veramente filtrano molto raramente proprio grazie al coraggio di qualcuno. Per cui credo sì, riflettere, vabbè, la lotta armata, quello che è stato, quello che non è stato, però quello che è l'attualità della lotta armata, per le persone che ancora, per dire, scusate, adesso anche io c'ho un po' di stanchezza. Quello che voglio dire poi, che anche al di là di situazioni come quella di Dorigo estreme, ci sono anche altre situazioni di persone, cioè comunque per quanto abbiamo preso le distanze, o perlomeno non siano... non si facciano più portavoci di certe linee di pensiero, continuano ad esserci difficoltà enormi nelle carceri, per cui i compagni continuano a essere detenuti. Io faccio l'esempio adesso di Antonino Cacciatore e poi chiudo. Antonino Cacciatore è una persona che è 30 anni che è dentro, dall'età di 20 anni, non ha un fatto di sangue, ma su questi fatti di sangue lascerei perdere, perché lasciano il tempo che trovano. Chi ha diciamo militato in formazioni rivoluzionarie, sangue o meno, dipendeva solo dalle accuse che ti arrivavano, il fatto di essere condannato per questo. Comunque 30 anni che dentro, questo ordinamento vorrebbe fargliene fare altri 12, mentre il nostro codice ci dice chiaramente che sono 30 anni il massimo della pena. Ecco, io credo che da parte della sinistra ci vorrebbe più attenzione, non credere che tutto sia finito, che tutti siano usciti, perché non è vero, c'è un sacco di gente che continua a rimanere dentro, anche se non è sulle posizioni di altri che invece credono ancora nell'attualità di questa cosa. E per quanto riguarda Dorigo ritorno, e non dimentichiamoci e non ignoriamo questi compagni che sbagliano forse nella loro analisi storica attuale, però sono dei compagni, sono delle persone che come quelli nel passato stanno dando la loro vita.
Se nessuno ha degli interventi da fare, chiudiamo.
C'è la cena.
Mi sembra, dice Gomma che c'è la cena. Comunque non vorrei dimenticare tutti i compagni che sono ancora in carcere, alcuni dei quali sono considerati irreducibili. Se qualcuno è interessato a questo discorso, comunque sull'abolizionismo, noi siamo qui, cioè, fino a una certa ora, e si può discutere su questo, insomma, in un altro ambiente. E c'è anche un video, grazie.
Grazie a tutti. Germano, la vuoi tu la foto?
Certo che la voglio.
Poi.